Questa mattina, e a Dio piacendo per almeno 3 mesi, forse qualcosa in più, il nostro ciclo di predicazioni verterà sulla figura di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, da conoscere per meglio adorarlo e servirlo. E questo potrebbe essere il titolo del ciclo delle predicazioni. E credo che il tema sia in continuità con le letture, le lettere che abbiamo appena concluso, sia quella a Colossesi che a Filemone. Ricorderete che andando attraverso la lettera ai Colossesi ci siamo focalizzati sull'importanza di essere ripieni di Cristo in quanto in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità, Colossesi 2, 9, e voi avete tutto pienamente in Lui che è il capo di ogni principato e di ogni potenza, Colossesi 2, 10, poiché nessuno faccia di voi o di noi, appunto, sua preda con la filosofia e con vari ragionamenti secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Capitolo 2, versetto 8. Ecco, andando attraverso la lettera a Filemone, abbiamo visto un uomo, Paolo, ripieno della pienezza e della deità di Cristo, il quale non si è lasciato svuotare, non si è lasciato demotivare nella vocazione ricevuta, pur se nelle catene a causa di Cristo e dell'Evangelo. Ed è grazie allo Spirito di Cristo, di Dio nella sua vita, che anche nelle sofferenze, nei vari impedimenti ministeriali, nelle molteplici critiche e opposizioni al suo apostolato, è stato ulteriormente arricchito dalla grazia e misericordia di Dio per essere a sua volta arricchente per tutti i suoi figli, potremmo dire, generati nel corso del suo ministero, per esempio anche in carcere per Onesimo o per mezzo della sua predicazione, se pensiamo proprio a Filemone o a Epafra e a molti altri, ma anche arricchente per mezzo delle sue molteplici epistole pastorali e teologiche inviate a varie chiese, anche a quelle che non ha, che lui non ha costituite, che non ha fondate. Ecco, il tema di questa mattina, di questa prima predicazione, lo possiamo sintetizzare in questo modo: la gloria del Dio creatore, lo scopo primo e ultimo di Gesù. Ovvero, lo scopo primo e ultimo dell'incarnazione e del ministero di Cristo Gesù è stato quello di manifestare la gloria del Padre, il Dio creatore. E prima di entrare nel tema, è bene che ci poniamo una domanda. Chi era Gesù Cristo? O chi è Gesù Cristo? Credo che è la domanda fondamentale della vita di ogni essere umano. È la domanda di fondo alla quale cercheremo di dare risposta attraverso le predicazioni che seguiranno. E nel farlo non potremmo però restare neutrali, perché la neutralità riferita a Cristo sarebbe un atteggiamento a dir poco devastante per chi come noi si dichiara cristiano, cristiana, discepolo o discepola di Cristo Gesù. Perché o si è con Lui pienamente, o si è e si cammina quindi con Lui, o non lo si è e si camminano in altri percorsi. Abbiamo visto anche domenica scorsa il tema delle due porte, le due vie, a cui ha anche fatto riferimento questa mattina la sorella Frances. Gesù Cristo è il dono di Dio, è il dono di Dio agli uomini, ed è la cosa più importante che l'uomo peccatore possa sperimentare per la grazia del Signore, perché da Lui dipendono l'eternità, anche la tua. Da Lui dipende la tua vita, la tua salute, il tuo lavoro, perfino l'aria che respiri. Infatti non c'è, lo ricordiamo, non c'è centimetro quadrato che Cristo non possa dire è mio. Quindi capite che non si può essere neutrali. O si è con Lui o si è lontani da Lui. Non esiste una via neutra e la nostra predicazione non potrà e non vorrà essere neutra. E domenica scorsa Edgar ci ha parlato appunto di queste due porte e di due vie, e non ce n'erano altre, o l'una o l'altra. E anche noi, come Cristo, il cui scopo primario e l'ultimo è stata la gloria del Padre, dobbiamo ricercarla, manifestarla attraverso le nostre vocazioni, che come abbiamo ricordato mercoledì, abbraccia tutta la nostra esistenza, non è riferita semplicemente ad un aspetto ministeriale all'interno della Chiesa. Gesù Cristo è la porta della gloria del Padre per tutti i peccatori salvati per grazia. È Lui la manifestazione della gloria del Padre, come è detto in Colossesi 1,15. Allora, se Dio dobbiamo glorificare, il Cristo solo, in Cristo solo noi possiamo farlo. La predicazione di Cristo e della gloria del Padre ha come obiettivo quello di portare i peccatori, quelli ancora lontani da Lui, a vedere in Lui solo la verità, in Lui solo la vita, e trovare in Lui, quindi in Lui solo la via, scusate, trovare in Lui la sola ragione della vita. E allora la predicazione di quest'oggi e quelle che seguiranno si prefigge di farci vedere il Cristo, il Figlio di Dio, non con gli occhi del volto, ma con quelli del cuore, e attraverso Lui contemplare la gloria del Padre. E vi rimando a due testi, uno del quale poi leggeremo più avanti, 2 Corinzi 3,18 e 2 Corinzi 4,7. Ricordiamo che quando Gesù stava per lasciare la terra dopo la sua resurrezione e tornare al Padre e alla gloria che aveva prima della fondazione del mondo, come scrive Giovanni 17,5, disse queste cose: tra poco non mi vedrete più, Giovanni 16,17, e ciò fino a quando non vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nuvole del cielo, Marco 14,62. C'è stato un tempo in cui le persone hanno avuto il singolare privilegio, la grazia di vedere fisicamente Gesù con i loro occhi, di poterlo contemplare, come ci ricorda Giovanni, capitolo 1, versetto 14, e perfino toccarlo, prima Giovanni 1, 1. Infatti molti lo hanno toccato, hanno udito il suo parlare, hanno mangiato con lui, hanno beneficiato dei suoi tanti miracoli di guarigione, di provvidenza. Ora però, in questo tempo, la Scrittura ci dice che dobbiamo e possiamo vedere Cristo solo attraverso gli occhi della fede. Quindi la Chiesa, i credenti, noi tutti, a partire poi dall'ascensione, camminiamo per fede e non per visione, non per visioni, come ci ricorda 2 Corinzi 5:7. La parola di Dio ci dice sostanzialmente che possiamo vedere Gesù in un altro senso, ovvero con gli occhi del cuore, Efesini 1:18. Così anche un cieco fisico può vedere Cristo più chiaramente di quanti hanno una buona vista, ma che sono anch'essi spiritualmente morti. Ecco, chiunque legga la parola di Dio può leggere i racconti di Cristo, può vedere quanto stupefacenti fossero le sue opere. E coloro che lo conobbero ne hanno dato un'ampia testimonianza, attraverso i Vangeli, attraverso le epistole di Paolo, di Pietro. Ma tutti, anzi, ma non tutti, vedono Cristo, per esempio, come la verità. Non tutti vedono Cristo come la via, la vita. Non tutti contemplano la bellezza della sua infinita maestà. Vi sono lettori che vedono Cristo come un mito, altri come un folle, altri come un rivoluzionario, altri ancora come uno scampo. Alcuni che leggono la Bibbia sono come quel bambino che guarda le opere d'arte, potremmo dire, di Michelangelo e preferisce i fumetti dell'uomo ragno. E vedete, fratelli e sorelle, che sono anche dei credenti che quando ascoltano una predicazione teologicamente profonda, teologicamente impegnativa, hanno un sussulto di disgusto, di nausea, di rifiuto, perché desiderano dissetare la loro sete spirituale con predicazioni fluide, poco impegnative e possibilmente spettacolarizzate. E se noi leggiamo la parola di Dio e non apprezziamo Cristo al di sopra di tutte le cose, allora non abbiamo compreso nulla della sua divinità, del suo essersi fatto uomo per noi e dell'aver dato la sua vita per la nostra salvezza. E sapete, sono molti che oggi si dicono cristiani, ma che di Cristo, diciamo, non hanno questa piena coscienza e non lo riconoscono nella sua deità e nella sua autorità. Ora, l'auspicio è che le predicazioni della parola del Signore, l'opera dello Spirito Santo che applica questa parola alla nostra vita e la parola di Cristo ci diano la grazia quindi di vedere, gustare, contemplare la bellezza e ricchezza di Cristo, il suo dono di grazia, del già e non ancora, nelle sue benevole ricadute quotidiane. E allora veniamo al tema di oggi e leggiamo due brevi testi dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Il primo testo è, non vi preoccupate, lo leggo io, è tratto dal Salmo 19:1, che tra l'altro rimanda al Salmo che ha letto Emanuela, Salmo 148, quindi si poteva prendere anche quel testo come riferimento, ma il Salmo 19:1 e poi il testo di 2 Corinzi 4:6 a cui ho fatto riferimento. Ecco, i testi dicono così: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. E 2 Corinzi 4:6: perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Allora abbiamo detto che il tema di oggi è la gloria del Dio creatore, lo scopo primo e ultimo di Gesù Cristo. E se noi capovolgiamo questo titolo, lo diciamo in altre parole, lo scopo primo e ultimo di Gesù Cristo è la gloria di Dio il Creatore. E parleremo della gloria del Dio Creatore in questo ordine. E diciamo, parlando prima dell'universo, da Dio creato, parlando poi del popolo, la sua Chiesa, ma delle creature, e infine di Cristo. Ecco, tutti per convergere verso la gloria di Dio Padre. Allora, il primo elemento è universo, l'universo creato da Dio per la gloria del Creatore. Abbiamo letto il Salmo 19, versetto 1, che dice chiaramente che l'universo creato da Dio, il Creatore, narra della sua gloria. L'universo fu creato per manifestare la gloria del Creatore anche allo sguardo, alla contemplazione degli esseri umani. E la contemplazione della creazione, se non promuove adorazione per il Creatore, diventa, come ci ha ricordato Emanuela, idolatria del creato. Possiamo ricordare quello che scrisse Paolo, alla lettera ai Romani, quando, condannando le relazioni illecite e omosessuali, disse: hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creazione, cioè la creatura. Quindi la creazione invece del Creatore. Romani 1,25. I cieli, l'immensità dell'universo, la ricchezza di tutto il creato di Dio, visibile e invisibile al nostro occhio, esistono solo, e lo sottolineo, solo per la gloria di Dio Creatore. Dio condanna quindi ogni trasformazione o ogni trasferimento, forse è più giusto dire, di gloria che gli è dovuta alla sua creazione. In Deuteronomio leggiamo l'ammonimento del Signore, quando disse: alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito celeste, tu non ti senta attratto a prostrarti davanti a queste cose e a offrire loro un culto, perché quelle cose, quelle sono le cose che il Signore, il tuo Dio, ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Quindi l'idolatria non si addice al popolo di Dio, si addice agli idolatri, a coloro che, rifiutando Dio, hanno fatto della creazione il loro idolo e quindi oggetto del loro culto, della loro adorazione. Non so quanti di noi sanno che esiste un telescopio spaziale dal nome Hubble, il quale rimanda indietro le immagini ai raggi infrarossi di galassie esistenti forse 12 miliardi di anni luce fa. 12 miliardi di anni luce significa 12 miliardi di volte 10.000 miliardi di chilometri. E che io non so quanti zeri ci vogliono per, diciamo, descriverlo, come dire, matematicamente. Nella conosciuta Via Lattea, che possiamo osservare, a cui ho fatto riferimento due domeniche fa, vi sono delle stelle straordinarie da superare ogni possibile immaginazione umana. E grazie a questi telescopi è possibile, diciamo, constatare la loro grandezza, la loro luminosità. Pensate che la stella identificata come Eta Carinae è 5 milioni di volte più luminosa del Sole. Eppure quando noi alziamo lo sguardo vediamo un puntino distante, talmente distante da noi, appunto miliardi di anni luce, da vederla piccolissima, ma questo a indicare, come dire, la vastità, la ricchezza, la bellezza, la immensità dell'universo di Dio. Noi a fatica, con un paio di occhiali buoni, forse riusciamo a guardare il sole. Ora immaginiamo, se questa stella fosse vicino a noi, quanto fosse più impossibile per noi osservarla. Ecco, ma di fronte a tale immensità e insondabilità dell'universo, non ci sentiamo un po' imbarazzate, non ci sentiamo un po' emozionate nel riconoscere quanto noi siamo piccoli e del fatto che all'interno di tale immensità Dio, il Creatore, abbia scelto di rivelarsi a noi e di elevarci a sua gloria per mezzo di Cristo? Nel Salmo 8, versetti 3 a 5 leggiamo: quando io considero i cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo? Che cos'è l'uomo che tu te lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu ne prenda cura? Eppure, ecco la grazia del Signore, eppure tu l'hai fatto poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. Ecco la ragione di tanta immensità che ospita il briciolo di umanità è quello di esaltare la gloria di Dio il Creatore e non la creatura. Pur avendo Dio dato solo all'uomo, solo alla creatura che abita sulla terra, la saggezza di sondare l'immensità dell'universo. E quindi, per chi ha occhi, quegli occhi della fede, di sondare l'immensità della gloria di Dio. Ricordiamo che la Terra sembra essere il quarto pianeta più piccolo dopo Venere, Marte e Mercurio. Ecco perché la Scrittura ci invita: levate gli occhi in alto, guardate chi ha creato queste cose. Egli le fa uscire e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza. Non ne manca neppure una. Isaia 40, 26. E tutto esclama gloria. Salmo 29, 9. Esclama gloria al Dio il Creatore. L'universo creato da Dio, quindi, è per la sua sola gloria, come lo ricorda anche il Salmo 148 che ha letto Emanuela. Ma vorrei leggere qualche versetto. Viene detto: lodatelo, sole e luna, lodatelo voi tutte le stelle lucenti, lodatelo cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli. Tutte queste cose lodino il nome del Signore, perché Egli comandò e furono create, ed Egli le ha stabilite in eterno. Ha dato loro una legge che non sarà trasgredita. Lodate il Signore. Dal fondo della terra voi mostri marini e oceani tutti. Fuoco e grandine, neve e nebbia, vento impetuoso che esegue i suoi ordini. Monti e colli tutti, alberi fruttiferi e cedri tutti, animali selvatici e domestici, rettili e uccelli. Ecco, tutto l'universo, ci dice questo testo, canta la gloria di Dio, il Creatore. Ma non è tutto qui. La Scrittura ci dice che Dio si è scelto un popolo, che ha creato un popolo per la sua gloria. Questo è il secondo punto. Ricordate che la risposta alla prima domanda del Catechismo Battista di Westminster dichiara che il fine dell'uomo è quello di glorificare Dio e di gioire in Lui in eterno. E questo del resto è quello che Dio stesso opera. Quando ci ricorda in Isaia 43, versetti 6 e 7, che Egli fa venire i Suoi figli da lontano, le Sue figlie dalle estremità della terra, che io, notate, ho creato per la mia gloria, dice il Signore. Isaia 43 ci insegna che il Creatore ci ha creati a sua gloria per vedere, gustare, manifestare ad altri la sua gloria. Dio si è rivelato per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso i vasi di misericordia che aveva già preparati prima per la gloria, domani 9:23, per la sua gloria. Quindi l'occhio fisico, che il Signore ci ha fatto dono, suggerisce all'occhio spirituale, quello della fede, questo. Il desiderio del tuo animo non è ciò che vedi, ma ciò che ne è il creatore, ma colui che ne è il creatore, scusate, Romani 9:23. Questo testo ci dice chiaramente che Dio si è scelto, si è eletto un popolo, uomini, donne, sue creature, per la sua gloria, e creati per far conoscere ad altri la ricchezza della sua gloria. Ma nonostante questo, accade spesso che noi cristiani, come dire, appanniamo la gloria del Creatore, anteponendoci alla sua gloria, o semplicemente oscurandola con le nostre scelte di vita non consone alla sua parola. Per esempio, quando ci gloriamo dei nostri successi, quando scambiamo la gloria del Signore, il Creatore, con le tante cose meno nobili, anche se create da Dio. In questo modo noi trasformiamo la nostra figliolanza elettiva in dipendenza idolatrica dalla creazione e dalla sua ricchezza. Quando cioè ci ancoriamo ai beni materiali, a ciò che Dio ci ha creato e che provvede, e non a Dio che è il provveditore. Ora, il nocciolo di quello che stiamo dicendo è questo. Noi siamo stati eletti, fatti, creati per conoscere e per far tesoro della gloria del Creatore e anche per diffonderla al di sopra di tutte le cose. Quando scambiamo il tesoro con la cenere, la perla con il carbone, beh, tutto precipita nel caos. Il sole della gloria del Signore è stato stabilito come il solo che dovrebbe risplendere nel sistema solare della nostra esistenza. Quando il sole della gloria di Dio viene rimosso dalla nostra vita, tutta la nostra vita vaga per proprio conto e con immenso disordine. E allora non può esserci vera guarigione per la nostra anima, vera guarigione di relazione con Dio, se la sua gloria è rimossa dalla nostra contemplazione, dalla nostra adorazione, dalla nostra azione. La nostra, la tua guarigione può avvenire solo nella luminosa gloria di Dio il Creatore, che Egli stesso ha manifestata a nostro favore nell'incarnazione del Figlio. Infatti, in seconda Corinzi 4:4 è detto che Egli è l'immagine di Dio, che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza, della gloria di Dio, che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Il tema centrale del Vangelo di Dio, quindi, non sono io, non sei tu, e non è neppure l'umanità intera, non è neppure il creato, l'universo. Il tema centrale del Vangelo di Dio è la gloria di Dio che rifulge nel volto di Cristo. Quel Cristo che si è dato per la salvezza del mondo affinché tutti, credendo in Lui, potessero contemplare la gloria del Padre e godere di quella gloria. Isaia 43:17 dice: tutti quelli, cioè che portano il mio nome e che io ho creati a mia gloria, che ho formati e che ho fatti. Abbiamo detto, Dio si è creato un popolo per la sua gloria. Essi sono il germoglio da me piantato, l'opera delle mie mani, per manifestare la mia gloria. Quindi c'è qui anche il mandato missionale della gloria del Signore, Isaia 60:21. E allora abbiamo visto che tutto l'universo adora, canta, manifesta la gloria del Creatore, Salmo 148 in particolare, Salmo 19, versetto 1. Allora ci chiediamo, è vero questo anche per me? È vero per tutto il popolo di Dio? È vero per te? In terzo luogo, Dio ha mandato il Figlio per la gloria del Padre Creatore. E anche qui dobbiamo porci delle domande. Sappiamo noi qual è il più grande atto d'amore che Cristo compì a nostro favore? Qual è fu l'epilogo del suo ministero terreno? Il perdono dei peccati? La redenzione? La giustificazione? La riconciliazione con il Padre? La santificazione? L'adozione nella sua famiglia? Tutte queste cose sono straordinariamente vere. Sono meraviglie del progetto di grazia di Dio per il suo popolo eletto. Ma, e vorrei enfatizzare questo ma tutto ciò in vista di qualche cosa di più grande, di definitivo, di eterno, che Gesù stesso fece oggetto della sua preghiera e in vista del quale si diede alla croce. Quando pregava, Padre, io voglio, qui è un imperativo che dichiara la sua deità, la sua autorità. Io voglio che dove sono io siano anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato. Giovanni 17:24. Quindi l'imperativo io voglio pone in secondo piano i credenti rispetto alla gloria del Figlio, rispetto alla gloria del Padre e del Figlio fattosi uomo, pur garantendo loro la grazia di poterlo vedere e contemplare ora per mezzo degli occhi della fede e un giorno nella gloria per l'eternità. Quindi il cuore, non so se vi suoneranno strane queste parole, ma il cuore del Vangelo cristiano non è la salvezza dei peccatori, ma il Vangelo della gloria di Cristo, che permette ai peccatori di essere salvati, che permette ai peccatori di vedere e gustare e manifestare la gloria dell'Eterno Figlio di Dio. E tutto questo non toglie nulla alla gloria di Dio suo Padre. Perché? Per la semplice ragione, perché Egli, Cristo, è lo splendore della sua gloria. È impronta della sua essenza. Ricordiamo che quando Gesù ebbe questo colloquio con Filippo, che gli chiese, Signore, mostraci il Padre. E Gesù che cosa rispose? Come? Da tanto tempo sono qui tra voi e tu mi chiedi, mostrami il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco, questo Gesù, che è impronta della sua essenza, il quale, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà, quindi di Dio Padre, nei luoghi altissimi, Ebrei 1:3. Ecco, e lui, scrive Paolo ai Colossesi, è l'immagine dell'Iddio vivente. Colossesi 1:15. Quindi quando noi riconosciamo la gloria a Cristo, stiamo riconoscendo la gloria a Dio Padre, perché Cristo si fa portavoce e manifesta al Padre, attraverso il suo ministero, la gloria del Padre. Vedremo poi domenica prossima che Gesù è la gloria di Dio suo Padre, parlando appunto della deità di Gesù Cristo. In Seconda Corinzi Paolo scrive: il Dio che disse, abbiamo letto, splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei vostri cuori o nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria che rifulge, quindi di Dio, che rifulge nel volto di Cristo. Il Cristo di cui Paolo parla è il solo che si è fatto uomo. E quando diciamo che ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, Romani 5:2, la speranza a cui facciamo riferimento, a cui anneliamo, è la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, come ricorda Tito 2:13. In sintesi, la gloria di Cristo è la gloria di Dio Padre, il Creatore. E Cristo è venuto per manifestare la gloria del Padre. Abbiamo ricordato venerdì sera di Giosuè 11, quando abbiamo parlato dell'esempio del servo, che Gesù disse: io faccio sempre quello che il Padre vuole. Quindi manifesta la sua gloria, la gloria del Padre. E se questo è stato vero per Cristo, non può essere meno vero per noi. Se Cristo ha manifestato la gloria del Padre dando la sua vita per me, per te, io, tu, noi, non possiamo pensare di vivere senza manifestarla, questa gloria, agli altri, applicandola alla nostra vita, applicando la sua signoria alla nostra vita. Quindi nelle scelte che facciamo, di relazioni, di scelte di vita, se ci lasciamo coinvolgere dai giganti o accettiamo di vedere i benefici che ci sono nella terra che il Signore ci ha dato. Se pensiamo alla nostra relazione con Dio e alla nostra relazione con il popolo di Dio. Questa mattina con Francesca abbiamo letto insieme il Salmo 16. E lì si è detto che quanto, lo leggo per essere, quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Vedete, anche questo fa parte della gloria che possiamo dare a Dio e manifestare. Perché Cristo ha fatto qualcosa di straordinario. Ha pregato perché noi fossimo uno, come Lui e il Padre è uno. E quindi se Cristo aveva a cuore l'unità del popolo di Dio, l'affetto dei fratelli, delle sorelle, gli uni verso gli altri, nelle diversità caratteriali, ma nel fatto che siamo uno in Cristo, anche noi dovremmo nutrire questi stessi sentimenti, gli uni verso gli altri, e non trascurare, fratelli e sorelle, non trascurare la bellezza del vivere insieme, di farci vedere, di incontrarci. Certo, il coronavirus sta impedendo anche questo, ma quante volte non raccogliamo la sfida di incontrarci, di poterci vedere, di parlarci, di ascoltarci, nella celebrazione, nell'adorazione. Leggendo le parole di Cristo, di Giovanni 17,5, ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse, sembra che in un certo senso Gesù abbia rinunciato per un tempo alla gloria di Dio. Non è così. In realtà è proprio nella sua incarnazione che Cristo manifestò la sua gloria e la gloria del Padre, perché era venuto per una missione, quella di manifestare agli uomini la gloria del Padre e di salvare dei peccatori affinché questa gloria la potessero poi vedere nell'eternità, vivere e godere nell'eternità. A Giovanni non è, nel suo prologo, non è sfuggito di puntualizzare questa verità. Dopo aver detto che di Gesù la parola è Dio, che si è fatta carne, dice che la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia, piena di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come l'unigenito dal Padre. Aggiungendo che nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che ce l'ha fatto conoscere, cioè Gesù Cristo. A queste parole fanno eco le parole di Paolo. La gloria di Dio, cioè il Creatore, rifulge nel volto di Gesù Cristo. Allora, vedere la gloria del Padre riflessa in Cristo è un po', e può essere guarigione delle nostre vite a volte devastate da molte frustrazioni e insoddisfazioni, impedite da molti giganti. Se Cristo non ci basta, allora non conosceremo la guarigione, ma se Cristo ci basta, conosceremo vera guarigione. Se Cristo non ci basta, non ti basta, oggi non possiamo attenderci quindi di incontrarlo nella nostra celebrazione e adorazione, e tantomeno di poterlo incontrare nella gloria futura. In questo caso mi riferisco a chi non ha ancora il timore del Signore nella propria vita. Ma se Cristo ci basta, noi possiamo contemplare oggi la sua gloria, possiamo manifestarla così come Cristo stesso l'ha fatto per noi, indicandoci che la nostra adorazione, il nostro stesso corpo, che è il Tempio dello Spirito Santo, deve essere una manifestazione della gloria di Dio. I credenti hanno una certezza, i quali possono affermare che noi tutti, a viso scoperto, senza mascherina chirurgica, contempleremo come in uno specchio la gloria del Signore e siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Signore che è lo Spirito. Seconda Corinzi 3,18. Riepilogando per concludere, il tema di questa mattina in primo luogo ci ha portati a considerare la gioia del Creatore, la gloria, scusate, del Creatore attraverso la sua bellezza, la vastità, ricchezza di questo universo che manifesta la sua gloria, che canta la sua gloria, che dà gloria al suo Creatore. In secondo luogo, Dio si è scelto un popolo, ha scelto te, ha scelto me, ha scelto noi, ne ha fatto un solo popolo, affinché riconosca la sua gloria, affinché lo adori, non abbia timore di farlo, non abbia timore di manifestare al mondo questa gloria, e affinché non cada nel peccato in cui sono caduti molti, di adorare la creatura anziché il creatore, adorare la creazione anziché il creatore, quindi focalizzando tutte le proprie energie e i propri timori sui beni materiali e non confidando nel Signore. E infine abbiamo visto che lo scopo dell'incarnazione del Figlio è stato quello di renderci partecipi del suo progetto centrale, che era quello di manifestare la gloria del Padre, e che anche noi, popolo eletto, possiamo contemplare. Contemplare la gloria del Padre, contemplare quello del Figlio, adorare, gioire per sempre nella prospettiva che ci è stata promessa di passare la nostra eternità presso la casa del Padre Celeste, secondo il desiderio di Gesù stesso, che ha pregato proprio in prossimità del suo sacrificio salvifico: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati. Se volete, in qualche misura possiamo dire qui, tra virgolette, che noi, essendo il frutto del sacrificio di Cristo, siamo anche la gloria del Padre. Ma noi dobbiamo essere i figli che danno gloria al Padre, affinché, ci dice ancora Giovanni 17,4, vedano la mia gloria anche altri, quella gloria che tu mi hai dato. Allora lo scopo ultimo di Cristo è la gloria del Padre. Qual è il nostro scopo oggi?